Cominciamo con... Sì. Allora, cominciamo con la sequenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, movimenta ciò che è fiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Allora, i testi a cui fa riferimento, più che i testi, persona centrale di questa seconda meditazione è la figura di Pietro. È la figura di Pietro. E i testi sono due sostanzialmente. Il primo testo è il Vangelo di Luca. Dopo l'arresto di Gesù, l'Evangelista segue il comportamento di Pietro, che sembra esporsi a favore di Gesù, ma poi ci accorgeremo che cade nella paura, e anche in una paura, direi, per certi versi sproporzionata. E il secondo testo, invece, passiamo all'Evangelista Giovanni, al capitolo 21, ma è la conseguenza, potremmo chiamarla la riabilitazione di Pietro da parte del Signore Gesù. Il testo è tradotto molto bene qui nel sussidio che abbiamo. Diciamo che sicuramente il sussidio si sofferma maggiormente sul primo testo, facendo riferimento anche a dei passaggi della riflessione di Madre Speranza, che più sottolineare l'aspetto della misericordia mette in evidenza la prudenza che dovrebbe avere il discepolo prima di mettersi in una situazione di pericolo e di difficoltà. Noi ne faremo comunque accenno, ma io invece mi soffermerei soprattutto sulla parte della misericordia usata dal Signore Gesù, e quindi il brano del capitolo di Giovanni al capitolo 21. Io suggerirei due di voi di leggere il testo, lo troviamo in prima pagina 27 del sussidio e il secondo lo troviamo a pagina 34. Allora, due di voi, uno legge, li leggerei proprio in maniera conseguenziale perché ci aiutino ad entrare più profondamente nel testo. Okay.
Guarda, dai, guarda.
Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: anche costui era con Gesù. Ma egli negò, dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo sono. Trascorse un altro insistere dicendo: certo, anche questo era con lui, poiché è Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. il Signore voltatosi guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: oggi prima che il gallo canti tu ne rivedrai tre volte. E andato fuori pianse malamente.
Questo è il primo testo. Adesso guardiamo il capitolo 21 di Giovanni, dai versetti 15 ai versetti 19, che troviamo a pagina 34.
Vai, Giuliano, dai, leva.
Quando ebbero mangiato, qua? Sì. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simone Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio estenderai le tue mani a un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: seguitemi.
Allora, andiamo al testo di Luca. Siamo immediatamente dopo l'arresto di Gesù e poco prima sappiamo che c'era stata l'intimità di Gesù con i discepoli. Gesù aveva annunziato che sarebbe stato abbandonato da tutti, non solo tradito da Giuda, e sappiamo la reazione di Pietro: io non ti tradirò mai, sono disposto persino ad affrontare la morte per te. E Gesù l'aveva messo in guardia: tu che sei disposto a morire per me, questa stessa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Siamo nell'arresto appunto di Gesù. Pietro lo abbandona, però lo segue da lontano. Ecco, fa fatica ad un abbandono totale. Pietro allo stesso tempo cerca questo legame, ma è incapace di giocarsi per Gesù. Un po' ci rappresenta tutti. I grandi entusiasmi dei momenti della nostra fede, poi ci sono i momenti delle difficoltà, quando dobbiamo essere presi dai compromessi e ci tiriamo indietro. Nel momento in cui Gesù vive questo momento così drammatico e Pietro segue da lontano, sembra quasi che ci sia comunque una vicinanza fisica, la possibilità di uno sguardo, Pietro viene riconosciuto. Era facile essere riconosciuto a quel tempo, perché si veniva riconosciuti dagli abiti, anche dal tono di voce, come noi riusciamo a riconoscere se uno è di Legnago o di Verona, no, dall'accento, perché c'è una certa diversità, e anche a quel tempo. La cosa che ci rattrista molto è che questa paura diventa sproporzionata, perché mentre Gesù viene arrestato dai responsabili religiosi del tempo, e quindi avevano una grande autorità sulla possibilità di vita o di morte dell'arrestato, Pietro si trova con gente comune e la prima paura nasce dal riconoscimento di una serva, di una donna. Sappiamo che oltretutto la donna comunque non aveva peso in una testimonianza, ed è triste che Pietro cada così in basso. Egli sa che non potrebbe essere esposto comunque dal pettegolezzo di una donna, ma ha subito paura, rinnega. E questo rinnegare diventa triste, perché il testo greco dice chiaramente: io non sono. È molto sottile questa affermazione, perché sappiamo che il testo greco attribuisce a Gesù il contrario: io sono, che è la radice del nome di Yahweh. Ne abbiamo anche parlato, mi pare, nei passaggi precedenti. Pietro, come qualsiasi altro discepolo che ha la possibilità gioiosa di avere il riconoscimento della sua identità proprio perché discepolo di Gesù, lì non solo rinuncia a riconoscere Gesù, ma rinunciando di riconoscere Gesù rinuncia a riconoscere e a dare identità a se stesso. Quando noi rinneghiamo Gesù, in realtà non solo ci allontaniamo da Lui, ma rinneghiamo la nostra identità. Io non sono. Ecco, è molto triste, ripeto questo. E c'è un crescendo, no, di rinnegamenti, perché dopo il primo rinnegamento c'è il secondo, dopo il secondo c'è il terzo, e finalmente c'è anche questa realizzazione della profezia di Gesù, c'è questo gallo che canta, e Pietro in quel momento ha uno shock e ricorda le parole di Gesù, si rende conto di quello che ha fatto. Sarebbe ancora triste, come ho già accennato, rinnegare se stessi, ma ancora più triste è rinnegare colui che ci ha amati. E lì pianse amaramente, dice il testo. È un pianto di amarezza molto grande, che nasce anche dall'incontro dello sguardo, adesso ne parleremo un istante, però è un pianto amaro che praticamente dice poco, dice niente, perché è un pianto che richiude Pietro nella prigione del suo rinnegamento. Non ha nessuna fecondità ormai di fatto. Dopo il terzo rinnegamento siamo al versetto 40, in quell'istante mentre ancora parlava un gallo cantò, allora il Signore voltatosi guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. È uno sguardo molto significativo che mette in evidenza proprio la povertà di Pietro. Dobbiamo pensare quanti sguardi Gesù ha anche su di noi dopo tutti i nostri rinnegamenti. Non è uno sguardo di rimprovero, è uno sguardo di compassione da parte di Gesù, lo compatisce. Tanto più è interessante ricordare anche questo, che Gesù aveva detto a Pietro: tu mi rinnegherai tre volte, ma quando ti sarai riavuto, conferma i tuoi fratelli. Questo ci fa capire che tutti rinneghiamo Gesù, non siamo all'altezza della fedeltà del discepolato di Gesù. L'importante è però permettere a Gesù di rialzarci, e adesso andremo alla pagina della misericordia, e capire che proprio perché abbiamo fatto esperienza di tradimento da una parte, ma di riabilitazione dall'altro, allora possiamo confermare i nostri fratelli. Non è il giusto che può confermare i fratelli, ma è un peccatore perdonato che ha riletto la propria esperienza alla luce della misericordia e quindi può diventare misericordioso nei confronti degli altri. Come potrei io essere confermato da uno che non conosce la mia infermità? O è Gesù, perché conosce la mia infermità, perché l'ha fatta sua assumendo pienamente la mia umanità, e allora posso gustare la dolcezza della sua misericordia, ma se fosse uno che si ritiene giusto e che non sa niente della mia povertà, come può rialzarmi? Pietro può confermare i suoi fratelli proprio perché, come Giuda ha rinnegato Gesù, perché Giuda lo ha consegnato, però diciamo che Pietro più o meno ha commesso la stessa mancanza, lo ha rinnegato e lo ha fatto per tre volte in un crescendo tremendo. Però Pietro si lascerà rialzare, c'è questo pianto amaro che diventa la porta aperta alla misericordia di Dio che potrà rigenerarlo. E Pietro qui non è più la stessa persona, lo dirà chiaramente tra poco la pagina del Vangelo di Giovanni che noi abbiamo appena letto. Nel momento in cui si è lasciato rialzare, ha fatto sì che la misericordia di lui faccia un uomo nuovo, potrà avere l'atteggiamento giusto per diventare colui che accompagna i suoi fratelli a rialzarsi. C'è una grande pedagogia in questo, quindi come genitori nei confronti dei figli, noi non siamo perfetti, sbagliamo anche noi, proprio perché abbiamo sbagliato ma ci siamo resi conto della misericordia di Dio, possiamo aiutare i figli a fare un cammino di attraversamento della misericordia. Noi sacerdoti la stessa cosa, se entriamo in confessionale, come possiamo essere misericordiosi se prima non abbiamo fatto l'esperienza della misericordia? Come possiamo annunciare la dolcezza di questa misericordia se prima non l'abbiamo assaporata? Il primo ritiro che abbiamo fatto in questo cammino di Quaresima, tutti insieme sacerdoti in cattedrale, il vescovo ce l'ha rivolto come a dei penitenti, non ai ministri della penitenza. Quindi anche noi siamo invitati ad assaporare continuamente il sacramento della misericordia, e solo nella misura in cui lo assaporiamo possiamo diventare annunciatori di questa misericordia. Quindi prendiamo consapevolezza della nostra fragilità da una parte, dell'abbondanza dell'amore misericordioso del Signore dall'altra, di cui abbiamo continuamente bisogno, allora possiamo essere dei fratelli che accompagnano altri fratelli nel cammino della rinascita, della risurrezione che passa, ripeto, attraverso le acque della misericordia. Aveva un pianto amaro in quel momento lì, dicevo, perché non dà ancora a Pietro la possibilità di rialzarsi, ma la darà dopo, perché permette a Pietro di essere un uomo nuovo. Passa attraverso la Pasqua della umiliazione prima ancora che passare attraverso la Pasqua della risurrezione. Pietro, come Paolo, ha bisogno di essere abbattuto dalla sua fragilità, di cadere a terra e poi di lasciarsi rialzare. E questo lasciarsi rialzare sarà un farmaco dolcissimo che Gesù userà con dei linguaggi che sono misurati proprio nei termini che sono appena stati proclamati. Andiamo allora alla pagina del capitolo 21 di Giovanni. Siamo ormai nel momento della risurrezione, anzi siamo proprio all'ultima apparizione del risorto sul lago di Galilea, proprio il lago dove era cominciata la storia. Dove era cominciata la storia non soltanto della salvezza, dell'annuncio del Vangelo, ma anche la storia di Pietro, perché ricordate, siamo a pagina 34, mi pare, chi non ha la Bibbia, perché vedo che stanno girando. È proprio il luogo dove era cominciata l'esperienza di Pietro, perché come l'esperienza di Pietro era cominciata durante una pesca fallita, se vi ricordate, qua il sussidio l'ha saltata, però se noi andiamo nella pagina di Vangelo immediatamente precedente ci troviamo Pietro che è ancora sulla barca, quella barca che aveva lasciato. Come all'inizio la chiamata da parte di Gesù era venuta dopo una notte di pesca fallimentare, non avevano preso niente, ricordate che anche là Gesù aveva detto: prendete di nuovo il largo e gettate la rete dall'altra parte. E Pietro dirà: non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti, dopo aver sentito l'efficacia, no, di Gesù. E dopo che era accaduto tutto questo, Gesù anche là aveva detto: allontanati che sono un peccatore. E Gesù dirà la parola che sconvolge la vita di Pietro: seguimi, seguimi. Là comincerà l'avventura di Pietro. La sequela non comincia là, o meglio, comincia là, non si realizza là, ma dovrà essere una fedeltà giorno dopo giorno che passa anche attraverso il rinnegamento e poi attraverso il perdono. Questo vale anche per noi. La sequela del Signore non comincia dopo il primo sì, ma dopo una successione ininterrotta di sì alle chiamate del Signore, che passa anche attraverso la conoscenza della nostra infermità, della nostra infedeltà, perché ci misuriamo e permettiamo la misericordia di Dio di guarirci. Oltretutto, nell'immagine della pesca, a un certo punto la rete viene gettata, tirano sui 153 grossi pesci, che sono molto significativi perché sono il numero delle specie dei pesci conosciute a quel tempo, cioè tutte le specie di pesci che rappresentano tutte le razze umane. Quindi è come se Gesù dicesse a Pietro, che è ancora un traditore, ricordiamo che è ancora un traditore: tu mi aiuterai a portare a compimento l'opera di salvezza che il Padre mi ha dato, chiamando nella rete della salvezza tutta l'umanità. Infatti a un certo punto Gesù, che è ancora in incognito sulla riva, si fa portare un po' del pesce che hanno preso e lo unisce al pesce che è già sulla graticola, cioè unisce l'opera di Pietro e degli altri apostoli alla sua opera di salvezza, la unisce, d'accordo? E il dialogo deve ancora accadere, ma questo è molto bello. Pietro è ammesso a questa opera prima ancora di essere riconciliato dalla parola di Gesù. Quindi immaginatevi che misericordia ha il Signore nei confronti di Pietro e nostra. Adesso farà di lui un riconciliato. Quando ebbero mangiato, sappiamo che Gesù non si è rivelato, perché ciò vado detto, quando a un certo punto Gesù si presentò sull'altra riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? E risposero: no. Gettate la rete. La gettarono. Appena, vediamo se viene qui fuori, che ci vedo anche poco con questi occhiali, e Gesù disse loro, dopo la raccolta della rete con i 153 grossi pesci: venite a mangiare. Nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Poiché sapevano bene che era il Signore. Quindi non si è manifestato. Quindi c'è questo mangiare in silenzio, a un certo punto comincia il dialogo, ecco la riabilitazione, ma ripeto, è significativo che la riabilitazione avvenga dopo che Gesù ha già chiamato di Pietro traditore a collaborare con lui all'opera della salvezza. Vuol dire che non chiama i giusti, chiama i peccatori, sapendo che i peccatori, in questo caso Pietro, può diventare un uomo riconciliato, un uomo nuovo, e può diventare con Gesù riconciliatore nei confronti di tutti i fratelli. Per tre volte gli chiede se lo ama. È chiaro che i tre interrogativi fanno riferimento ai tre rinnegamenti. E c'è una grande tristezza qui in Pietro, perché è come se Gesù mettesse il dito nella piaga, ma in realtà Gesù non mette il dito nella piaga per allargare la piaga, ma per guarire la piaga. Oltretutto con una pedagogia che si gioca sui termini. Il testo che avete voi è tradotto molto bene, dicevo, perché noi abbiamo ancora nell'orecchio il testo classico che viene proclamato nella liturgia, ed è successa la nuova traduzione. Prima vi ricordate che era mi ami, ti amo, mi ami, ti amo, mi ami, ti amo. Ma in realtà tutto si gioca sui termini greci, che sono molto sottili. Per le prime due volte Gesù chiede a Pietro se lo ama di un amore totale, usa l'amore agape, l'amore di totale dedizione e fedeltà. Pietro si guarda bene da rispondere con lo stesso termine, risponde con l'amore amicale, fileo. È come se Gesù gli chiedesse, mi ami di un amore totale? Pietro gli risponde, sì Signore, ti amo di un amore amicale. Secondo, mi ami di un amore totale? Sì Signore, sì. Sì, ti amo di un amore amicale. La terza volta è Gesù che usa il termine di Pietro, l'amore amicale, come se dicesse, ma dammi l'amore di cui sei capace. E Pietro userà finalmente ancora il terzo termine, quello dell'amore amicale. In realtà Pietro da questo momento è capace di un amore totale, infatti darà la vita per Gesù, però non usa questo termine, ha imparato a sue spese la prudenza. Usa un termine minore rispetto alla sua capacità. Quindi ha imparato la lezione. Ecco perché Pietro può confermare i suoi fratelli. Sono riuscito a spiegarmi. Quindi lui che ha capito la lezione, che pur essendo capace di un amore totale, perché teniamo presente che poco dopo, se noi prendiamo gli Atti degli Apostoli, Gesù non si troverà più di fronte ad una serva, si troverà di fronte al Sinedrio, cioè all'organo che ha condannato a morte Gesù. E avrà il coraggio di dire, quel Gesù che voi avete crocifisso, voi Dio lo ha risuscitato, è un uomo nuovo, sapendo di poter rischiare la vita. Quindi è capace di un amore totale Pietro, ma non lo usa più, ha capito la lezione, sa che cosa vuol dire passare attraverso la Pasqua della umiliazione e della guarigione. Per questo potrà confermare i suoi fratelli, per questo potrà diventare un educatore, per questo diventerà un maestro di misericordia, perché ha permesso la misericordia di ammaestrarlo. E a questo punto Gesù si compiace per certi versi, perché gradualmente gli consegna comunque la missione che era cominciata ancora là, ai primi giorni sul lago, gli dice va bene come avverrà la sua morte, un altro ti cingerà le vesti e ti condurrà dove tu non vuoi. Quindi anche Gesù conferma che Pietro lo amerà di amore totale fino al martirio, e poi pronuncerà la parola, tu seguimi. La prima parola e l'ultima parola che secondo gli evangelisti Gesù pronuncia nei confronti di Simon Pietro è la stessa parola, seguimi. Ma capite che c'è uno spessore diverso tra l'uso di questa parola all'inizio dell'esperienza, dove ci sarà ancora tutta la fragilità di Pietro che si manifesterà molte volte, e questa ultima volta di Gesù, seguimi, perché da questo momento Pietro diventa un uomo nuovo. Dicevo che la fragilità si era manifestata anche lungo il corso della missione, perché quando Gesù dirà apertamente che dovrà morire, passare attraverso la Pasqua della umiliazione, della croce, della passione, vi ricordate che Pietro, prendendo un posto che non è suo, mettendosi davanti a Gesù, quindi sostituendosi al Maestro, pretenderà di insegnare a Gesù come deve fare il Messia. Questo non ti accadrà mai. E vi ricordate le parole forti di Gesù, torna dietro a me Satana, perché tu mi sei di scandalo, mi impedisci. La fragilità di Pietro lungo il percorso si manifesta in una molteplicità di modi. Come abbiamo già detto, si manifesta anche nella sua esuberanza, che sembra di essere capace di giocarsi per il Signore fino alla morte, invece dopo nella piccolezza di una serva mette in evidenza tutta la sua povertà, tutta la sua indegnità. Qui Pietro invece è completamente rinnovato. Questa esperienza che va dal giorno del tradimento, triplice tradimento, al giorno dell'ultimo incontro con il suo Signore, ha permesso a Pietro di fare una gestazione nuova nel seno della misericordia di Dio e quindi di rinascere in una condizione completamente nuova. Da questo momento egli diventa un autentico discepolo. Da questo momento all'interno della Chiesa egli potrà annunciare una misericordia efficace nei confronti di tutti i fratelli, nei confronti di tutta la Chiesa. Non so se avete qualche domanda, qualche sottolineatura, visto che avete già meditato questo testo la domenica scorsa, magari può esserci qualche curiosità o qualche parallelo da mettere in evidenza, o qualche passaggio del Vangelo che vi è rimasto così desiderio di comprenderlo meglio, che magari io sono volato in questa breve presentazione. Ecco, Madre Speranza, però mi piacerebbe che parlaste, si sofferma di più sul primo testo, perché dice sostanzialmente che Pietro si è esposto al pericolo, no? Entrando in quel circolo alla luce di quel fuoco, e quindi poteva essere esposto alla tentazione. Lei si apre anche alla molteplicità dell'interpretazione delle tentazioni, anche se io preferisco invece mettere in evidenza la tentazione trascendenza. Quando noi parliamo di tentazione, non so che idea abbiamo noi di tentazione. La tentazione più pericolosa è una sola, quella di cui chiediamo di essere liberati anche nella preghiera del Padre Nostro. Quando diciamo non ci indurre in tentazione, sostanzialmente significa non abbandonarci alla tentazione. Ma quale tentazione? Vabbè, tutte le tentazioni, ma una in particolare. La tentazione per eccellenza, che è sempre stata considerata la tentazione più spaventosa dall'antico Israele, ma anche da noi, è l'apostasia, cioè il rinunciare alla nostra fede. Pietro è stato un apostata. Pietro è stato un apostata perché ha rinnegato la sua fede in Gesù. È la tentazione più grande che ci possa essere.
Però questa malattia si manifesta ancora con i nostri giovani, perché mi vedo un'esperienza come nonna, diremo, di credo da 15-16 anni, che delle volte si vergogna di sì, sono da messa, perché ai suoi amici, se non va via con gli amici, gli cazzo fuori tutte le scuse, ma non gli dice niente, sì, sono da a messa, e questo è proprio su. Giustamente, gli si sente ancora una malattia, una piaga che si sta trascinando e che se si trascinerà sempre di più.
Sì, diventa più comprensibile in un adolescente di 15 anni, ma proviamo a immaginarci noi adulti. Pietro è un adulto, ha vissuto con Gesù, ha visto i segni di Gesù. Oltretutto, insieme a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, è stato partecipe dei miracoli più significativi, fino ad essere partecipe della trasfigurazione e dell'agonia di Gesù. Quindi Pietro, che è diciamo così un amico intimo di Gesù, che ha partecipato ai doni più grandi, ha una responsabilità in più nel rinnegare la sua fede, perché il più vicino diventa il più lontano. È vero che è triste anche che i ragazzi siano così condizionati, ma proviamo a pensare noi. Dicevo che la tentazione è una, quella del rinnegamento, dell'apostasia. Però ogni tentazione accettata diventa una forma di apostasia, perché diventa una forma di idolatria, in cui in quel momento lì non permetto più a Gesù di regnare nella mia vita, ma permetto al mio solo desiderio di essere il re della mia vita. Quindi allontanandomi da Gesù, permetto a Gesù di non essere più, non permetto più a Gesù di essere il Signore della mia vita. Quindi un po' apostati lo siamo tutti quando seguiamo i nostri desideri, le nostre inclinazioni. Quindi ripeto, è comprensibile anche se è triste nei confronti di un adolescente, ma chiediamoci noi, vorrei che come adulti ci interrogassimo sulla misura della fedeltà che abbiamo nei confronti di Gesù, che comunque ci ha fatto fare un'esperienza meravigliosa, e la nostra quotidianità che tante volte ci porta invece a rinnegarlo, che può essere il legame col nostro interesse, col nostro io, con la nostra vanagloria, col nostro orgoglio. In quel momento lì noi rinneghiamo Gesù, perché non permettiamo a Gesù di essere il Signore della nostra vita. È una forma di apostasia. Non è l'apostasia quella, diciamo così, del rinnegamento chiaro della fede, ma è un rinnegamento quotidiano della fede, che rende la nostra fede di basso spessore, superficiale o intimistica, o solo uno spiritualismo. Credo di essere legato al Signore perché continuo a praticare gesti di religiosità, ma il mio cuore dove sta riposando? Dov'è il mio cuore? A chi appartiene? Ecco, dicevo, Madre Speranza dice: stiamo ben attenti, perché quando ci si avvicina nel luogo della tentazione è facile cadere. Se avete letto il testo, sì, ricordate, sì, che lo sottolinea molto. E lei fa riferimento ad alcune tentazioni particolari, si capisce, però direi ad ogni tentazione. E Pietro, probabilmente la sua tentazione è stata un'ingenuità, perché, come ho accennato all'inizio, non abbandona Gesù da solo al suo percorso. Sembra quasi che voglia seguirlo per vedere quello che accade, forse ha la speranza ancora di poter fare qualche cosa, potrebbe essere bello. Allora, alla viltà del lasciare andare Gesù nel momento in cui l'arrestano, c'è ancora la speranza di dire: beh, posso intervenire. Ma è una speranza che cade subito, perché, ripeto, nel momento in cui una donna, una serva interviene, sulla voce di una serva, quindi di una piccolissima tentazione, potremmo dire è scivolato. Come noi tante volte ci prepariamo dei bei castelli, no, per la nostra fedeltà al Signore, poi basta una fragilità per farci scivolare. Però è interessante capire come la misericordia di Dio ci accompagna sempre e ci precede, come ha preceduto Pietro, e continua ad avere fiducia nei nostri confronti ancora prima di darci chiaramente il segno della riabilitazione. Ci ha già presi con sé per renderci partecipi della sua missione, cioè lui continua a manifestarci la sua fiducia. Questa è misericordia. Misericordia non è soltanto il perdono, è concederci una fiducia prima ancora di averci perdonato.
Un'altra bella frase che mi è rimasta impresso, no? Sempre sul comportamento di Gesù con l'uomo, è che Gesù non perde mai la stima dell'uomo, e questo è qualcosa di veramente grande, cioè, vale a dire che conta comunque sull'uomo fiducia, e nonostante le cose che possono succedere, e credo che se noi restiamo nel nostro cuore, veramente teniamo sempre Dio, no, al primo posto, le cose grandi poi le compie lui, non è che siamo noi che le facciamo. È come metterci a disposizione per poter fare qualche cosa che con lui si può, cioè a lui nulla è impossibile, di conseguenza è veramente un tesoro la fede. Volevo fare un pensiero sui giovani. I giovani spesso e volentieri cercano dei riferimenti sicuri, no? Ma in questi tempi li hanno, cioè è un punto interrogativo, anche nelle persone, anche noi che siamo vicini.
No, però i giovani è più difficile, perché mica con i fiori e che risolve una certa età, va bene, i 39 anni ai 27 erano metà, adesso mi vedo i fiori dei fiori, no? È molto, ma molto difficile con i giovani ragionare, perché cosa fanno? A un certo punto dicono no, perché il mondo non è così. Allora io uso la parola in del termine, diremmo altri, che mi non vuoi mia pelle usa, e dice, se non si dice, è la parola che mi ancora da capire come insomma. Io dico, ma ascolta, ma invece di usare quella parola di metterti nella testa, ama Dio, nel paese no, perché lì nel paese mi dice che se mi vuoi chiedere sono uno ancora attaccato a mia mamma, sono ancora perché a fine d'anno non si va più in chiesa, perché ho fatto la cresima che lei un par di anni e va ancora in chiesa, mettimi la mente a ciappare i fiori del giorno della corte, la torna fino a 6 anni, quanti genitori ti dà la combatta, quanto anche i nonni gli dà la combatta, e dopo questa sentenza dire che quando i frutti di ascoltarmi dire nonna basta perché mi stai rompendo, allora a questo punto o si lascia lì e si riprende un'altra volta, allora magari se riprende su mamma, e mamma sta a farmi il catechismo come l'ha appena fatto Menona, e poi quasi metterli con i giovani. Adesso mi assumia se guardi me che ha 28 anni, e se si vede 7 anni, e dopo di dire cosa che vedo, mi sono preoccupata.
No, ti dico questo. Penso che è meglio di Don Roberto che fa catechismo, no, e sa come la gira. Però volia, quello che volevo sottolineare è solo una cosa. E qua la meditazione che vogliono farla, fanno altri, e dentro dei noantri più che guardare gli altri. Era solo un interrogativo mio, questo posto prima. I ragazzi, hai dei punti di riferimento molto chiari, la gente che è intorno a loro, vedeli. Non chi che parla, ma vedeli che veramente che crede che la sua vita è secondo la volontà di Dio, e fa la volontà di Dio. Le vedeli questo qua. Non pianì, non chi senta delle parole. Pianì, ma lasciamo stare. Ascoltami le parole, giovani, i guardi i fatti.
Io ti vedo.
Vediamo che dove c'è dei santi corre, dove c'è dei santi, anche i giovani corre. Ighe, dove c'è i va. Ecco, però cioè, volevo solo sottolineare un particolare, perché a me mi pare che la sia così. Abbiamo una società che forse non è che si coglie nella società la sicurezza, la fede e il credere in Dio. A me mi pare questo, perché per il lavoro si fa tantissime ore, in famiglia a volte che poco tempo. Quante famiglie che veramente magari le fanno le prediche in casa, se ferme di dire il rosario e molto uniti alla chiesa, e purtroppo che tanti impegni, e se lascia fosse mia tanto spazio a sì che tutto, ma questo voleva dire comunque la meditazione nessuno ha,
esatto, che... esatto, questo è un problema molto complesso, perché sono veri entrambi i discorsi che voi state facendo, perché già un bambino piccolo, prendo un esempio molto alla colonia nostra, no, che si parlava, bambino piccolo che va su con i genitori e dice alla mamma, mamma tu stai distante, perché sono i butteretti che le vede e dice, ma sei tu ancora attaccato mamma, cioè già la struttura umana ha bisogno di manifestare agli altri che noi non dipendiamo da, no? E quindi questo può diventare un terreno pericoloso in tutti i sensi. Quindi è logico che noi abbiamo bisogno, soprattutto quando siamo giovani, anche se è vero quello che stai dicendo tu della testimonianza, eccetera, però anche di essere accettati da un gruppo. Non è facile accettare che gli altri ti dicano se tu fai così sei lo sfigato, perché è vero che le dice, no? Che è molto di più di sfortunato. Ma a parte che io ho scoperto delle cose a questo riguardo che non pensavo, perché per esempio noi pensiamo che dicano questo solo di chi frequenta la chiesa, no? Ho scoperto invece qualche anno fa che per esempio anche chi va in discoteca, chi frequenta certe discoteche sono gli sfigati, invece chi frequenta certe discoteche che sono le più pericolose e sembrano le più in, quelli sono, provate a immaginarvi che condizionamento, è logico che un adolescente è sotto la debolezza dello sguardo dell'altro. Però direi che questo è un discorso molto complesso che va anche oltre, perché qua dovremmo invece che interrogarci come fragilità che può attentare all'adolescente, no, che sta crescendo e che è estremamente vulnerabile, alla nostra vulnerabilità invece di adulti,
sì.
Dobbiamo identificarci un attimino con Pietro. E io volevo farvi una domanda, che cos'è che fa di Pietro un discepolo? È la chiamata di Gesù o la misericordia di Gesù? È la misericordia, perché anche Giuda è stato chiamato come tutti gli altri, ma quando è che uno diventa discepolo? Quando permette alla misericordia di cambiarlo, di fare di lui un'altra persona. Quindi anche noi abbiamo ricevuto una chiamata, tante chiamate, ma ciò che fa di noi un discepolo non è seguire Gesù, perché anche Pietro ha seguito Gesù da lontano, soprattutto in greco quando dice lo seguì da lontano è lo stesso termine della sequela. Quindi mette in evidenza che ci può essere una sequela, non sequela, cioè un seguire Gesù che non è un seguire Gesù. Diventare discepoli, la vera sequela, è permettere a Gesù di fare di me un cambiamento, ecco, di permettere una Pasqua, e tutti ne abbiamo bisogno, perché ciascuno di noi porta con sé una radice profonda di contraddizione, fin dall'adolescenza, perché c'è sempre questa radice, no, che vorrebbe, della misericordia di Dio. È chiaro che dobbiamo farla da adulti, perché solo un adulto può arrivare ad un assenso di fede maturo, grande, che cambia la vita. facciamo fatica anche noi, voi sacerdoti, voi adulti. Non è che il sì che abbiamo detto 20 anni fa, 30 anni fa, è lo stesso sì. Devo ripeterlo ancora, devo ripeterlo sulla chiamata che fa il Signore, toccando la mia fragilità, che mi accompagna, però mi accompagna anche la misericordia del Signore. Che cos'è che mi guarisce? È la misericordia del Signore. Direi che queste due pagine, Luca e Giovanni, soprattutto Giovanni, logicamente che diventa più eloquente, non sono altro che il canto della misericordia che è capace di fare di Pietro un autentico discepolo del Signore. E questo ci interpella, no? Ci interpella molto. Perché anche è vero che dice, guardare il testo, parlare anche dei giovani. I giovani hanno bisogno di testimoni credibili, però teniamo presente che l'unico testimone credibile per eccellenza è il Cristo. E pur avendo avuto un testimone credibile, non tutti l'hanno seguito, non tutti sono stati capaci della fedeltà. Dobbiamo far capire anche ai giovani che anche noi genitori o adulti abbiamo le nostre defiance. Però dobbiamo far capire ai giovani che la grandezza del seguire Cristo non dipende da una perfezione che neanche loro avranno mai, ma dal permettere al Signore di essere il Signore della nostra vita, quando la gente la dice qui che va in chiesa gli è peso degli altri. Può essere vero, ma uno non va in chiesa per essere migliore degli altri, ma perché dice io so di essere un uomo miserevole e vado a permettere a Cristo di diventare il mio salvatore. Questa è la risposta che devo dire. Io non sono migliore degli altri. Spiego, noi siamo tutti un popolo di peccatori perdonati che però credono che la misericordia di Dio ci possa rialzare, ridare fiducia e ridare efficacia anche alla nostra vocazione. Perché se noi guardiamo anche ai personaggi più significativi della storia della salvezza, Abramo ha cercato di trovare un'altra via rispetto a quella di Dio, quindi è vero che è stato grande nella fede, però ad un certo punto ha pensato che sia la sua via quella di poter realizzare la promessa di Dio. Non parliamo di Giacobbe poi, insomma lui e sua mamma quello che hanno fatto, parliamo di Mosè, la scrittura dice che non c'era nessuno più mite di Mosè, ma Mosè anche lui ha avuto le sue defiance, Aronne e via di seguito. Ma è significativo questo, perché se noi pensassimo che sono soltanto che la perfezione è possibile data all'uomo per le sue possibilità e che la salvezza è data dalla propria perfezione, chi si salva? E invece perché? Guardate, se noi guardiamo il carattere di Pietro, penso che non c'era uno più volubile nei sentimenti di Pietro, capace di grandi entusiasmi come capace di grandi cadute. Ed è proprio a lui, un uomo che ha una fragilità estrema, che Gesù ha voluto dare il nome che sembra una contraddizione, Pietro, che è segno di solidità. Quindi è significativo, vuole mettere quasi, darci un nome che è proprio il contrario di ciò che noi siamo, per darci una certa speranza che se noi seguiamo lui possiamo diventare proprio il contrario di ciò che siamo.
Ho parlato prima, se parlavo di quelli che vanno in chiesa e gli altri, no? Ho sempre visto, cioè dentro di me vedo la chiesa come un medico, che non è mica che mi vado in chiesa perché sono perfetto, vado, cioè veramente Cristo lo vedo come un medico che guarisce le mie imperfezioni. Ecco perché credo che tutti noi andremo ad avvicinarsi alla chiesa, perlomeno quel che sento mio, perché andremo da riceva, andremo da essere guariti, sì. Cioè, è solo lui che cura le nostre malattie spirituali, non ne è altri.
E quando dice il salmo guarisce tutte le sue malattie,
no? Sì, ma è un dato
di fatto.
Allora anche
ma poi provate a pensare alla pedagogia di Gesù, qui a un certo punto che si piega la possibilità di Pietro usando il termine di Pietro, cioè un Gesù che si converte alle nostre possibilità,
si abbassa, no?
Sì,
si abbassa.
No, a volessa, la nostra altezza, guardi, ha fatto fatica alzarsi, arrivare a lui, allora è l'amore che fa questo, non che altro.
Però quando te lo sperimenti, se è una grande fiducia per te.
Ah, credo bene.
Ti guarisce piano piano.
Sì, è vero, genera la fiducia.
Ti guarisce piano piano, ti guarisce. Se ti vai a curare.
E dobbiamo diventare poi strumenti di misericordia, conferma i fratelli. Significa che se hai fatto questa esperienza, la modalità attraverso la quale tu avvicini gli altri e avvicini gli altri al Signore deve essere la stessa pedagogia di Gesù, la stessa misericordia di Gesù, la stessa pazienza di Gesù.
Allora si potrebbe dire che praticamente il comportamento di Pietro sarebbe la rinascita, quando ha detto Gesù Cristo in una parabola, dovete rinascere.
Sì, sì, è proprio il testo del Vangelo di questa domenica, dialogo con Nicodemo, prima di dire Dio ha tanto amato il mondo, dice a Nicodemo bisogna rinascere dall'alto, e Nicodemo chiede come può rinascere. La rinascita per noi è proprio la nostra conversione, passare attraverso la misericordia del Signore che ci fa cambiare proprio, ci fa cambiare, cambiamo mentalità, cambiamo cuore. Pietro non è più la stessa persona dopo questa esperienza qua, non sarà più la stessa persona. Quindi è una vera e propria conversione quella di Pietro. È una vera e propria conversione, quindi è giustissima l'osservazione.
Ed è per quello che Giuda non è stato redento, perché non ha dato la disponibilità proprio alla misericordia.
Sì. Infatti Giuda, non sappiamo quello che è accaduto, se non quello che dicono gli Atti degli Apostoli, perché gli Atti degli Apostoli dicono che a un certo punto, quando scelgono il sostituto di Giuda per mantenere il collegio dei dodici, dicono dobbiamo scegliere uno per sostituire Giuda, che è andato nel luogo dove lui ha voluto andare, dice gli Atti degli Apostoli, è significativa quell'espressione lì. Ma da quello che sappiamo noi, Giuda si chiude in una forma di idolatria, se mi permettete. Sì, cioè la disperazione di non capire, non ha capito che poteva ricevere un perdono, si è chiuso nella... è triste questo, perché non ha capito che anche il rinnegamento più grande può diventare il luogo più grande della misericordia di Dio. Aveva una grande possibilità nella sua situazione, credo che anche dopo il pianto di Pietro, teniamo presente che è uno scandalo, è qua, cioè che uno che ha rinnegato tre volte Gesù diventi il primo tra gli apostoli. È uno scandalo, perché noi se avessimo dovuto scegliere avremmo scelto quello che ha meno rinnegato Gesù. No, ma voglio dire, gli altri lo hanno abbandonato, Pietro lo ha rinnegato. È una pagina che ha scandalizzato i primi cristiani, questo qua.
Però ha potuto sperimentare la misericordia.
Ma è quello che stiamo dicendo, ma è quello che stiamo dicendo. Questa è la logica, questa è la logica. Questa è la logica del Vangelo che ci fa. Ma voglio dire, letto così è scandaloso, no? Perché noi, se dovessimo scegliere tra di noi uno che poi deve guidarci, non andremo in cerca di quello che ha più meriti, più virtù, più carte. E invece Gesù ha scelto quello che ha fatto la più profonda esperienza di misericordia, perché rinnovato dalla misericordia può aiutare gli altri a diventare misericordiosi. Perché se noi dovessimo guardare le carte, se noi confrontiamo Pietro e Giovanni, la figura più simpatica che emerge è Giovanni, sicuramente, d'accordo? Oltretutto sappiamo che i Vangeli li mettono insieme. Eppure Gesù non ha scelto Giovanni per metterlo a capo del collegio apostolico, per confermare i fratelli, ma ha scelto Pietro, cioè colui che ha fatto maggiormente l'esperienza della misericordia.
Come le preghiere di Santa Monica, qua Santa Agostino, anche lì non parlare una roba impossibile, perché adesso sono altri, potremmo capirla, ma se guarda per spiegarla ai nostri giovani è
no.
Una difficoltà, però è difficile da spiegarli. Perché sono pensare a preghiere della mamma, che oltre a Dio diventare vescovo, un peccatore così, insomma.
E Francesco d'Assisi?
Un ragazzo così, però dopo l'ha cambiato, e la bellezza lì, il cambiamento, e lasciasse pilotare, rinata, migliorata da Dio, lasciasse guidare da lui. Cioè, se noi domandiamo il suo aiuto, se domandiamo perdono, diciamo una cara vaga a volte comunque sono sbaglio, ma con la tua misericordia, con il tuo aiuto posso essere, cioè le lì di saper lasciarsi guidare da lui, da riconoscere il peccato e il sbaglio, le lì che invece quando magari invece non le riconosce niente, siamo come Giuda e sta le disperare, le scappare, e invece se per male diciamo magari cosa ho commesso, Signore perdonami, e così, anche lui che aveva con me, mettiamo Pietro, e che aveva l'aiuto, cioè che chiede aiuto, che chiede misericordia, il Signore le aiuta, ma se invece si allontana, scappa, e come fa il Signore a aiutato, cioè non vuole la sarsa aiutarli.
Però prima vorrei fare un ulteriore sottolineatore che mi viene dall'input che sta dicendo Gabriele. Proviamo a pensare comunque come ha vissuto quei giorni Pietro, dal rinnegamento fino a questo incontro.
Un grande dolore.
Immaginiamoci come l'umiliazione che ha avuto. Poi guardiamo la pedagogia di Gesù per riconciliarlo. Pietro, hai visto che te mi hai rinnegato, me l'avevi detto tre volte. Non è questa la logica. E che oltretutto aveva tutta la legittimità, ma diventa più scarnificante, quindi più utile: Pietro, mi ami tu. Okay. Proviamo a immaginarci che pedagogia c'è sotto, che pedagogia c'è sotto a questa modalità. Ma mi ami tu, dopo
questo
sì, ma lei come sarà la ferita?
Mm-hmm.
Sì, ma in un modo del tutto particolare,
molto delicato, perché
sì, ma diventa anche più doloroso, perché siccome tu sai, io ti ho tradito e ti sei vedi così, quindi te me conosci bene perché conosci la mia infermità, però mi conosci fino in fondo, sai, infatti Pietro già diremmo che è la misericordia che lo rinnova, ma è anche il suo cammino di umiliazione che lo ha rinnovato, perché in quei giorni lì ha preso consapevolezza della sua statura bassa, ha compreso che cosa significa rinnegare il Signore, che in un certo senso è come se l'avesse abbandonato e consegnato come ha fatto Giuda, però lì è diventato già, ha permesso sì alla misericordia del Signore di fare. Quindi è molto bello, come San Francesco, perché ricordiamo che noi conosciamo San Francesco un po' dai film, no? Di Fratello Sole, Sorella Luna e poi quello della Cavani, eccetera, ma se leggiamo le biografie su San Francesco, Francesco tra la conversione e il momento in cui diventa Francesco passa tutto il periodo anche lui della sua umiliazione, perché lui aveva consapevolezza di tutto il peccato che ha commesso, poi è stato omicida, vero, San Francesco. Quindi il suo dramma viene ricordato in un ermo. Aveva ucciso durante... San Francesco. E c'è un eremo che ricorda, San Francesco continuava a chiedere al Signore che gli manifestasse interiormente la certezza di averlo perdonato, finché arriva questo. C'è un eremo nell'Aretino che ricorda proprio finalmente la consapevolezza di questa riconciliazione. Anche lui ha dovuto passare attraverso la purificazione della propria umiliazione, prendendo consapevolezza del suo peccato e quindi permettendo poi la misericordia di far tanto più, che egli dirà il Signore si è degnato di usarmi in misericordia.
Importante la domanda, appunto, e chi non vuole farsi raggiungere da Gesù Cristo, perché è un po', ma no, come possiamo fare noi, non dico per cosa gli aspetta, non importa. Siamo quando accanto a noi abbiamo le nostre persone, magari i nostri cari, che non che dicono quella tendenza lì per eccellenza di rinnegare con propria fede, che dicono ah ma non è niente, pure insomma quante persone che giovani, meno giovani, insomma, cosa possiamo fare? Perché anche la signora prima la chiedeva praticamente istruzioni per lui, che non è possibile, però visto che lui ci vuole tutti quanti salvi, io credo che ne tenti tutte le strade per avvicinarci, io personalmente non ci lasci andare, anche se noi vediamo, continua a cercarci. Io credo,
ma il nostro compito dovremmo sperimentare la misericordia di Gesù, come
e non avremo la capacità di, naturalmente con me obbligare uno, di farlo capire
ma dobbiamo accettare anche i nostri limiti e i limiti anche di colui che ci sta davanti. L'annuncio va fatto gratuitamente nel fatto di dire possiamo annunciare la misericordia che il Signore ha usato nei nostri confronti. Poi deve esserci comunque la libertà, il desiderio, il cammino dell'altro, che può nascere da risorse personali come ci possono essere dei limiti esterni. Parlavamo prima del discorso del condizionamento che ci può essere, dopo sarà il Signore a conoscerlo, però la fede fa appello comunque a qualche cosa di personale. Deve nascere un legame personale, perché la fede non è credere in contenuti della fede, la fede è aderire ad una presenza viva di Dio nella mia vita, e questo non è facile. Capisco che gli dipende da un insieme di fattori che sono tanti e che devono combinarsi,
di più non saprai proprio come dire.
Le persone vedere così per fare tutta questa fatica di questo mondo andare avanti da soli.
Lo che perché volevo anche separare. Penso una cosa, che Dio diceva anche i suoi tempi per le anime, per ogni anima. Magari una presto, un'altra, cioè anche lui così buono com'è, anche papà, abbia un cammino per ognuno di noi. C'è il momento in cui ci toccherà tutti, chi prima, chi dopo, con degli avvenimenti, con delle cose, uno. Io ci credo.
Sì, sì, c'è.
E qualcuno prega anche per me o per gli altri.
Nessuna preghiera.
Sì, la possibilità c'è per tutti. La possibilità c'è per tutti. Rendere possibile questa possibilità è data proprio poi a ciascuno. Questo. È come essere, il sole brilla per tutti. Però possiamo esporci al sole o possiamo sottrarci, no, dal sole. Ecco.
E ci matura, credo. Così anche bene che abbiamo fiducia anche per i nostri giovani.
Beh, fiducia sempre. E pregare.
Insomma, però dopo il Signore.
Sì, ma certe volte però mi voglia sentirsi dire tu direi, signora, per esempio ho una persona di un genere, stamattina non è mia in chiesa, non aspetta mia amica di casa, non ha lavorato in ore indici, e che poi andarmi ieri sera, a me sono le suocera, non posso mica richiamarlo. La moglie le richiama, ma la sai, ah, figurati la suocera.
Guai
la
suocera.
Guai la suocera. Ma perché io non credo che sia... Ma scusami,
lui dovrebbe capire, due bambini piccoli, dovrebbe capire che se prima non è lui che benedice il giorno del Signore, il Signore va a benedire mio il suo lavoro, che sa che vada a lavorare si fa le luci. Un caso
che
va
a fare la sua grazia. La fede è la proposta, evidentemente.
Ma mi prego, fa mio tenero, tutti i giorni perché se convarca, perché si comporta bene, ma tu di tanto non sai fare. Neanche una parolina, niente. Dico mia figlia, Serena è sbagliato. E la lettera la riconosce. Ma più di tanto va la mano legata in carriera, io la dal buon esempio con i bambini, le porta in chiesa, le porta dappertutto. Però a volte è presente e a volte è assente.
E io la donna che
le porta. Allora non è bello questo, la famiglia deve essere la compagna,
ma la mamma non fa
nulla. Voglio che parli la madre. Tu volevi chiedere qualcosa prima che avevi alzato la mano?
Io avevo chiesto San Francesco,
San Francesco era andato in campagna contro i Perugini e quindi là aveva ucciso uno, quindi vabbè.
Non
no, è stato un omicida San Francesco.
E comunque la visione che aveva.
Ma prima di là. Sì, ma lui è andato, sì sì, però è stato omicida San Francesco. C'è un passaggio proprio dei della sì, come si chiama? Facciamolo la leggenda, ma leggenda non è leggenda, vero? È la storia di San Francesco, sì. E in cui lui proprio è stato omicida, quindi tra i suoi peccati c'era anche questo.
È stato omicida in guerra?
Sì, 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 in un duello, in un conflitto, sì, sì, sì. Ha ucciso uno, insomma. Sì, sì.
Che la preghiera che si dice per la conversione dei peccatori sempre l'ascolta sempre. O questo tanto lo ascolta.
Allora abbiamo
un veniente di pregare.
Comunque mi un amico che mi prego
stare nelle
le conosce anche da senza fare il nome, Nando. Quelli quando vedeva vai sapere che non bisognava mia vestimare, anche la franca, ai amici di tutti i giorni. Allora con strana mi manda i dipendenti nessuno, mi ha come fiori. Beh, non perché non mi ama, quando ti viene solamente, io ho bisogno di portarti a mano. Allora lei si dice, anche la franca, lo faccio tutto lo sai. Quelli,
non si sa quale, prima di morire è stato convertito. Dando ma è così.
Ma in tempo
ma
di...
questo Gesù, a volte quando l'acqua la tocca la gomma, allora
ma no, che anche
la
domanda non
credo. Ma la mia vicinanza vuole dire che la sulla casa, la casca, è venuto a farmi la casa.
Il problema, credo che il Signore abbia proprio i suoi tempi, no? Non credo mia che uno le la paura, è meglio che pensiamo che è la grazia del Signore che lo
che
va incontrare.
Teniamo presente, però stiamo attenti, perché è giusto quello che state dicendo, che stiamo dicendo. Dio bussa discretamente alla porta del cuore, perché come Giuda ha rifiutato, c'è la possibilità di rifiuto, c'è una possibilità di un rifiuto consapevole, purtroppo. Noi speriamo che questo non accada mai, però perché Dio si offre a tutti, si offre a tutti. Abbiamo già detto che ci possono essere delle situazioni che favoriscono, che impediscono, che a volte possono attutire la colpa, la responsabilità. Però alla fine la responsabilità è sempre dell'individuo, perché se non c'è l'apertura del cuore personale non è neanche fede, non è neanche fede. Quindi è come dire, Gesù si propone, si offre, accetta anche una risposta limitata nei nostri confronti. Teniamo presente la parabola del padre misericordioso, l'abbiamo già visto, no? Abbiamo visto che insomma si accontenta di un ritorno che non è proprio un ritorno ideale, vi ricordate che l'abbiamo detto, perché lui ha il desiderio che tutti i suoi figli ritornino, ma lascia questa libertà. La libertà è lo spazio della responsabilità. Allora, che ci siano tante cose, ripeto, che possono attutire la responsabilità, su questo siamo d'accordo, ma non possono togliere la responsabilità. Quindi dobbiamo anche educare, direi proprio prima ancora di arrivare al discorso della fede, anche quando cresciamo i giovani, visto che parliamo dei giovani, al senso della responsabilità. Perché per esempio anche in questo aspetto che si dice, no, anche se comprendiamo che è la struttura, ma che cos'è che ci rattrista? Prima ancora che il figlio non creda o non vada in chiesa, ci rattrista che sia condizionato da condizionamenti negativi. Allora dobbiamo cercare di educare uno ad essere capace di affrontare i condizionamenti per essere originale, unico, per avere la sua vita. Questa deve essere la grande fatica dell'educatore, in maniera tale da abilitare sia ad una risposta umana sia a risposta di fede, che quella risposta poi sia la sua. Non perché tu ti fa così, perché mi viene quando diciamo no, perché c'è un rischio che secondo me non è pedagogico educativo per nessuno. Quando si dice adesso, che si vedono anche questi gravi fatti che avvengono, figli di buona famiglia, cosa vuol dire figli di buona famiglia che hanno fatto questo? Cosa giustifica questo? Diciamo che sono dei figli che si sono comportati male, basta, perché dopo la colpa la giudica la società, la giudicherà il Signore, quel che è. Ma ciò che dobbiamo educare è educare a capire che tutti siamo unici, originali e irripetibili. A parte che noi abbiamo una grandissima responsabilità a questo livello, perché qua ampliamo il discorso, ma visto che lo stiamo percorrendo, la grande responsabilità non è solo il discorso di quello che io do in famiglia, ma di preoccuparmi di quello che facciamo tra famiglie. Per esempio, il fatto che noi paghiamo il canone RAI e che continuiamo a tacere sulle banalità che vengono proposte, abbiamo una responsabilità. Sapete che c'è un'associazione di genitori che è l'IART, che si ritrova e scrivono lettere alla RAI di protesta proprio per le banalità che ci sono. Quindi sono questi anche gli strumenti che dobbiamo fare. Dobbiamo cambiare una mentalità culturale, perché se noi accendiamo così acriticamente la televisione, siamo responsabili se non diciamo niente. Altra stupidaggine. Quando mi andrei a scuola, come voi altri, ho dovuto usare la cartella che avrei usato mio fratello, che avrei usato quell'altro, che era tutta conosciuta. Perché? Perché non era mia schiena a comprarne un'altra. Oggi non possiamo dire che siamo tutti condizionati dal consumismo. Non è vero che siamo condizionati dal consumismo. Siamo gli artefici del consumismo, perché dovremmo dire: i soldi per comprarti la cartella non li ho o non te li do. Ma piangelo, a me lo educo in quel momento lì. Ma se invece noi questo è satanico, sapete, cioè, se noi così acriticamente assumiamo tutte le logiche della mondanità senza fare scelte controcorrente, come potranno loro nel momento in cui dovranno fare la prima scelta controcorrente farla, se nessuno li ha abilitati a fare una scelta controcorrente? Non hai neanche le forze, neanche le capacità, neanche l'intelligenza per farlo, perché nessuno li ha abilitati. Se fino a questo punto abbiamo dato quello che ha dato tutti gli altri e abbiamo avuto lo stesso linguaggio che ha avuto tutti gli altri, come possiamo pretendere che in quel momento lì sia capace di ribellarsi a quello che fanno tutti gli altri? È impossibile. Quindi ci vuole un grande spessore. Il vescovo, lui, il poveretto, sembra di essere una voce fuori campo adesso, continua a dire questo: dobbiamo trovarci tra famiglie, coalizzarsi tra famiglie e fare scelte di famiglie, non di famiglia, perché la scelta la famiglia la può già farla, ma se tra famiglie, per quello è importante anche, noi valutiamo il discorso degli amici, ma anche le famiglie amiche devono essere scelte, perché se i figli crescono in un entourage in cui il linguaggio è lo stesso, un altro saprà che vicino a una famiglia che ha fatto lo stesso, la stessa scelta, e sarà fortificato nel portare una certa fatica, perché anche l'altro amico sta facendo la stessa roba. Se non è vero, uno dice: ma perché proprio messe tutti? Viene fuori questo. Dobbiamo educarci ad uscire dal nostro piccolo cerchio, e questo vale a livello di adulti, vale a livello di chiesa, vale a livello di tutti, uscire da una mentalità corrente.
Mi sta ben impressionato, ma colpito un fatto che ho sentito questi giorni qua in un paese non molto lontano dal nostro. I bambini hanno fatto la prima confessione, e allora il sacerdote del paese l'ha invitata ai genitori, e i genitori tutti all'unanimità d'accordo: niente regali, ditelo ai nonni, ai zii, tutti quanti, niente regali. E vanno tutti in posto, come un istituto, a mangiare tutti insieme. Dopo l'anno le tavole divise per parenti, ognuno, e neanche uno regalo, neanche se volete uscire, che volete andare, c'è qualcuno che magari ci va la domenica successiva, ma niente dire al bambino: ci andiamo perché adesso ci sono altri parenti, andiamo per la tua confessione, un regalo per te, o questo è un regalo per te. Fa il regalo un giorno, due dopo, una settimana, quel che il bambino ha bisogno. Però niente dirti questo, perché loro devono capire che il regalo che ricevono è il perdono del Signore, quella è la cosa più importante.
Evidentemente non veniamo da un paese dove c'è molto, magari
è un paesino piccolo, però
è
un
po' turismo.
Come era a Natale, adesso sono andati a Natale per i regali, quanti bambini che erano, che arrivano il giorno di Natale per ricevere un regalo.
Ma
bene.
No, mi pare da piccoli,
è il prossimo incontro.
Ah sì.
Quando
è dopo Pasqua, dunque io sono via. Dunque sono via la settimana, sono a Lourdes, dunque 12, 17 e 24.
24?
24, però non vorrei avere il gruppo scuole. Abbiamo che gli esercizi per cose, sì. Devo fare 24. 31, no, 30, l'1 di maggio è domenica. Non riesco quindi.
No,
no. A meno che non vi troviate voi e fate il percorso, la tappa successiva.
Vediamo allora. Sì. Ora vediamo un pochettino.
Perché adesso sono giorni un po'. Programmate il vostro incontro,
sì,
prossimo, che potete vedere.
Comunque noi possiamo farlo il 1 maggio.
Sì,
eventualmente.
Penso di
poi
sì.
Decideremo,
sì.
Va bene, facciamo così.
Va bene.
Sempre facciamo le 3:30 il 1 maggio.
Allora così abbiamo la possibilità di noi sacerdoti di riposare un attimo, sono qua.
5:09.
Anche in casa delle prima.
Va bene. Buona continuazione a tutti voi.